Allora, abbiamo ascoltato stasera, adesso quello che diremo si ricollega un po' al cammino che abbiamo fatto finora, visto che questa è quasi tutta la scuola di preghiera, ci siamo insomma più o meno. E abbiamo ascoltato un brano della lettera agli ebrei che abbiamo pure commentato, uno dei lunedì, lunedì prima della sera della dilazione, quel brano che dice che Gesù nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime. Ci siamo accorti che i Vangeli questo non lo dicono mai, ma comunque non è questo che mi interessa. Comincia questo brano dicendo: chi è Gesù? Secondo quella visione tipica del popolo ebraico, dice: abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Perciò manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze, egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. E poi continua dicendo: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, eccetera. Che sta dicendo? Come il sommo sacerdote entrava per l'espiazione nel Santo dei Santi per fare, no, quel rito con il sangue di uno dei due capri, quello che veniva ucciso, e ottenere così il perdono dei peccati di tutto il popolo, e doveva farlo una volta l'anno, doveva fare un sacrificio per sé, per la sua famiglia, insomma, vi ricordate un po', ne abbiamo parlato tante volte. Stavolta questo velo non è più quello del Tempio, ma è il velo del cielo, cioè il cielo per gli ebrei è il rapporto con Dio, non è la volta celeste, insomma. È il rapporto con Dio. Il cielo dice la trascendenza. Dunque, quando dice che Gesù è passato attraverso i cieli, sta dicendo ormai il Figlio di Dio, fatto uomo, ha aperto questo velo per tutti e per sempre. Tutti possono entrare. L'ha aperto con una chiave, ma vedremo quale. E così, poiché lui ha la possibilità, no, di prendere parte alle nostre debolezze, è stato messo alla prova. Escluso il peccato come noi. Quando lui apre questo velo dei cieli per entrare definitivamente alla destra di Dio, questo velo si apre anche per noi. Che cosa di noi arriva fino al cielo finché non ci arriviamo con la nostra anima quando lui vorrà? Ci arriva la nostra relazione con Lui, che se vogliamo dirlo in modo semplice e comprensibile, ci arriva la nostra preghiera. C'è il canone romano, quello che noi abbiamo fatto anche ieri per la consacrazione, che a un certo punto dice proprio di questo sacrificio che per le mani dell'angelo era portato fino all'altare del cielo. Questo sacrificio non è solo il sacrificio di Cristo allora, ma è anche il nostro unito a Lui tutte le volte che entriamo in questo rito attraverso questa preghiera. Dunque la preghiera apre questa chiave perché Cristo l'ha aperta. Cristo è la nostra preghiera. Non è l'oggetto delle nostre preghiere o il bersaglio delle nostre frecce, come dice qualcuno. Cristo, Lui è la nostra preghiera. È il vettore che porta le cose nostre fino a Dio, di questo si è incaricato. Qual è questa chiave con la quale Gesù apre? E qua ci riguarda davvero. Hai ascoltato in questo racconto della Passio e a un certo punto Pietro, siccome Gesù gli aveva raccomandato di prendere delle spade, e tutti hanno capito che dovevano prendere, no, fare il cappa spada. Nel momento in cui arrivano i soldati per prendere Gesù, Pietro subito sì, no? Si inalbera e taglia l'orecchio a quel servo del sommo sacerdote. E Gesù gli dice: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Ecco, cos'è la spada che deve rimettere nel fodero? Ce l'hai pure tu. È la giustizia secondo gli uomini. Se le cose vanno male, io prendo una spada e mi faccio giustizia. Questo l'ha fatto Pietro, lo farebbe chiunque, lo facciamo sempre, tutti i giorni. Se le cose vanno male, se qualcuno ti pesta i piedi, tu a tutti lo devi raccontare. A tutti. e usi questa tua giustizia come una spada assolutamente inadeguata in questa nostra realtà di battezzati e cristiani, usi questa giustizia per rimettere a posto secondo te le cose. Ma ti sarai accorto ormai, chissà quante volte, che non solo non rimette a posto niente, semmai questa spada scava dei valli profondi, scava delle trincee incredibili che dividono te e colui che ti ha fatto del male. E dunque tu, cristiano, stai qua per questo? Per ingrandire questo vallo che c'è tra te e il tuo nemico? Allora era meglio che diventavi un'altra cosa, no, cristiano? E guarda che dice Gesù, dopo che gli ha detto rimetti la tua giustizia in tasca, chiaramente, la spada nel fodero, rimettitela in tasca. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo, questa è la giustizia di Dio. Il calice, ormai lo sappiamo cos'è questo calice. Non era la morte di Gesù, era quello che avrebbe aperto il giudizio universale. Dunque, con quale chiave Gesù è entrato nel santo dei santi del cielo, alla destra del Padre? È entrato con questo calice che ha bevuto sulla croce quando gli hanno dato la cedola, il calice. Quello che gli empi lo dovranno bere fino alla feccia, dice il Salmo, è il calice che fa giustizia, una giustizia amara con quelli che si sono comportati in modo amaro nei confronti degli altri. Lo beve lui e apre il regno dei cieli. Poi dice, poi muore pure, certo che muore pure. Può morire perché una volta che ha bevuto questo calice a posto degli uomini, può dire adesso è compiuto. Ed è un'immagine tenera questa qua, drammatica, tragica, sicuramente, di Gesù che beve questo calice nel colmo del suo dolore sulla croce e poi dice tutto è compiuto. È tenera perché? Perché egli, arrivato qua, non sa più niente. Muore sapendo solo dell'amore del Padre e dell'amore che egli ha riservato a tutti quelli, persino quelli che lo hanno ucciso. Solo questo. Non sa altro. Se l'avessero intervistato 10 minuti prima, avrebbe detto: non lo so che succederà. Io quello che so è che il Padre è pronto per fare giustizia. Questo calice andava bevuto, l'ho bevuto io. Il prossimo, quello del giudizio universale, Dio lo verserà, Dio Padre lo verserà quando penserà a Lui. Io non so quando, ma quello che dovevo fare l'ho fatto. Se vuoi un modo per rappresentare, per rappresentarti Gesù più chiaro, lascia perdere i santini, con le curatelle aperte e tutte le altre cose. Immaginati questo figlio di Dio che sulla croce dice: io quello che dovevo fare l'ho fatto. Oh, io per te quello che dovevo fare l'ho fatto. Questa è la giustizia. Impara da me, che sono mite e umile di cuore e che perdono anche quando sto sulla croce. Che vuol dire questo in soldoni per noi? Se no, facciamo i film, no? Le poesie. In soldoni per noi vuol dire basta con i giudizi, basta con le divisioni, le mormorazioni. Quella giustizia che si fa con la spada che Pietro ha tirato fuori nel momento meno opportuno è che Dio e Gesù gli dice rimettitela in tasca. Bene, i tuoi giudizi, rimettiteli in tasca. Hai ragione, sicuramente hai ragione rispetto a quel tizio, a quell'altro, a non so, allo stato ladro, non lo so io a chi, con chi ce l'hai. Hai sicuramente ragione, ma basta, non te lo puoi permettere più. Tu sei un cristiano. Sei un cristiano. Il calice che dovevi bere tu, qualcuno l'ha bevuto per te. Era un calice amaro. Ora basta. Fai come Nicodemo, come Giuseppe d'Arimatea. O Nicodemo, non mi ricordo. Vai a prendere un'abbondante mistura di mirra e aloe e altri aromi e versali sui cadaveri che stanno davanti a te per onorare la resurrezione dell'anima, della vita che sta racchiusa dentro le strettezze della carne che è morta, che muore. Perché la carne della persona che tu hai giudicato è morta, l'hai uccisa. Ma se avesse peccato e tu non l'avessi neanche giudicata, è morta uguale. Come andrai incontro a lui? O con la spada della tua giustizia, o con la mirra e l'aloe della benedizione, perché sia conservata l'eternità del desiderio nascosto dell'altro che davanti a te non ha saputo fare altro che criticarti, farti del male, renderti la vita amara, chissà perché, chissà perché. Perciò, fratello mio, lascia perdere le ragionevolezze, chi c'ha ragione e chi c'ha torto, prendi anche tu questa chiave, chissà che finalmente questa chiave non apra quella cortina che sta sempre davanti ai tuoi occhi, che ti fa dire ma sarà vero, non sarà vero, oppure come ti piace dire più poeticamente ma è difficile, è troppo difficile, basta, hai lo Spirito di Dio, ma chi vuoi di più? Hai lo Spirito di Dio, se te ne sei accorto cerca di accorgerti. Se non l'hai ancora sentito, senti. Se non lo sai ancora, sallo, come si dice. No, sappilo, hai lo Spirito di Dio. Bene, noi adesso facciamo la processione, la preghiera universale. Con la preghiera universale vedrete noi oggi, grazie a questo sangue del Figlio, pregheremo per tutte le categorie. Perfino per i nostri nemici. Attenzione, quest'anno diversamente da altri anni, queste categorie saranno difficili da pronunciare, perché pregheremo per gli ebrei, che oggi sono gli israeliani, ma non solo, sono gli ebrei. Pregheremo per gli arabi. Come andiamo noi a queste categorie? Con la spada? No, con la spada forse ci vengono loro. Noi ci andiamo con questa chiave che abbiamo acquisito, che è nostra, è legata alla nostra sorte. Perciò entrate in questa preghiera universale. Pregheremo pure per gli atei, pensate, i beffardi che stanno qua fuori e che dicono ma ancora credete a quella risurrezione, figuriamoci. Pregheremo per quelli che si fidano di altre religioni o di altre tradizioni, anche cristiane, pregheremo per tutti. Oggi lo possiamo fare, non per virtù nostra, ma perché lo Spirito di Dio, ottenuto dal sangue di Cristo, sta presso di noi. Amen. Amen.